Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Celebriamo questa Eucaristia con la fiducia che il Signore ci ha donato, la fiducia che ha accompagnato Angela e che adesso ci vede tutti con i familiari, con i figli, con i parenti, nipote, fra Daniele, a celebrare questa grazia, questo passaggio anche tanto anelato nella vita di Angela. Un passaggio che sappiamo ha dato senso a tutta la sua vita passata. Questo è il senso di tutta la sua vita. Arrivare alla casa del Padre. E perciò siamo chiamati, come abbiamo cantato anche, siamo chiamati a viverlo con fede, con fiducia. Questo momento è un momento di grazia, non solo per lei, ma per tutti noi, perché abbiamo uno scorcio sulla vita reale, la nostra vita. Chiediamo al Signore allora che ci illumini e ora facciamo un gesto appunto che è quello di aspergere con l'acqua benedetta il corpo di Angela, ricordando che è già stata, è segnata, ha vissuto il battesimo e poi incensiamo il suo corpo, ricordando che Cristo Gesù l'ha fatta Tempio di Dio.
Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregava dicendo: Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato. Poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
C'è un momento nella vita in cui passano le strettezze, le angustie e passano tutte le cose che prima magari ci hanno tenuto un po' schiavi, ci hanno tenuto non pienamente liberi, no? È un paradosso la vita, come possiamo chiamare questo giorno, questo momento, un momento di vita. Abbiamo cantato dei canti allegri, no? E sembrava di sentire una provocazione quasi, no? Ma perché bisogna fare un canto allegro quando la vita è abbastanza mesta? Quando è piena di problemi la nostra vita? In effetti, chi dice così non è che sbagli completamente. Umanamente ti viene da dire così, ma facciamo un canto proporzionale allo stile della mia vita, quindi quasi un canto funebre. No, invece cantiamo l'alleluia e diciamo viva il Signore, grande la tua vita, grande sei Signore. Certo, ma non lo facciamo per farci sentire dagli altri, perché è veramente così, perché questa donna qui ha vissuto sempre nella strettezza, ha conosciuto perfettamente quello che dice Paolo, i gemiti dello Spirito Santo li ha conosciuti perfettamente, e tutta la sua vita è stato un gemito intraducibile. Forse per chi la conosceva e la amava tanto ha potuto capire qualcosa della sua vita, ma lei ha vissuto dentro questo gemito ininterrottamente, e stando alle parole di Paolo lei ha pregato sempre notte e giorno con questo gemito, perché poi anche la condizione fisica non la aiutava. Dall'esterno noi diciamo oh poverina, perché diciamo poverina? È perché noi abbiamo un criterio di felicità che è il benessere fisico, che non è che sia sbagliato del tutto, ma è incompleto. E lei aveva un altro criterio dentro, maturato nella sofferenza, nella pace, nella preghiera, che era il regno di Dio, la libertà dei figli di Dio. Io l'ho conosciuta sempre che non stava bene, la sua badante l'accompagnava qui, ma si vedeva che lei dentro aveva voglia di quella benedizione, di quella preghiera. E perciò mi sento di poter dire questo, che lei è una parola per tutti noi. Ed è buffo che lei non poteva più parlare. È diventata una parola soprattutto pregnante quando non poteva più parlare. Che noi di parole durante il giorno ne diciamo tante e spesso non significano niente. È diventata una parola piena di spirito. È stato come una gemma, no? Di quelle piante che in inverno fanno fatica, poi si aprono, poi in primavera. Questa adesso è la sua primavera. Si è aperta questa gemma, può parlare liberamente, non ha più strettezze fisiche, non ha più strettezze, è entrata nel regno. E vi accorgete come anche San Paolo diceva questo qui. San Paolo dice che appunto che il nostro corpo geme e geme con tutta la creazione, perché anche la creazione aspetta la rivelazione dei figli di Dio. Questo mondo quindi che è stato creato prima, questa donna è stata creata prima della creazione. Il suo destino è oltre quello che noi immaginiamo. È chiaro che quando stava nel suo corpo, noi guardavamo i limiti del suo corpo. Ma chi di noi non sente che abbiamo dei limiti? Anche la persona più sana, più libera, non sente forse una strettezza? Non vorresti abbracciare qualcosa e non ci riesci? Non senti che hai una vocazione per il paradiso? Non senti che anche se la tua situazione è perfetta, mettiamo il caso che ci sia un uomo qui che dice ho tutto quello che desidero, poverino se c'è un uomo così, poverino, ma se ci fosse, ma dentro quell'uomo volete che non ci siano inquietudini, dentro quella donna volete che non ci siano inquietudini? E allora proviamo a vedere un attimo la nostra vita e quella di Angela. Angela questa inquietudine, questo limite l'ha vissuto quasi sacramentalmente sul suo corpo. Noi guardando lei avremmo dovuto imparare a capire i limiti che abbiamo dentro di noi. Lei vinceva quei limiti con la fede. Con la fede. Perché la fede non si ferma di fronte alle difficoltà, agli ostacoli di questo mondo, anzi va a scavare dentro. E chissà quanti dialoghi questa donna, lasciatemelo dire, quanti dialoghi con il Signore ha fatto notte e giorno. Avrà avuto un dialogare continuo, capite? Chissà cosa avrà visto quando guardava noi, quando guardava i figli, quando guardava le persone che amava, quando guardava il mondo. Chissà cosa avrà detto a Dio, chissà cosa avrà visto quando guardava me, quando guardava voi. Vedete come si apre la vita? La morte non è l'ultima parola. La morte dice quello che è una persona. La Bibbia lo dice chiaramente. Un uomo si può dire beato solo alla fine. E capite, perché anche chi non ha fede, penso, capite che questo passaggio, la sua morte, non è una disfatta, è un entrare nella vita. Questo funerale profuma di vita, profuma di grazia, perché lei si è preparata tutta la vita per questo. E lo capiamo, non siamo stolti, lo sappiamo che è un momento di vita. E quando muore una persona così, ci viene dentro un senso di nostalgia. Avremmo voluto magari conoscerla prima. Avremmo voluto vivere in modo diverso anche noi. Perché? Perché il Signore ha parlato e sta parlando attraverso di lei. E ci dice una cosa interessantissima, che noi siamo nati per Lui. Che Lui, la volontà di Dio, è di salvarci tutti attraverso il Figlio Gesù. E naturalmente il battesimo è l'inizio di questa salvezza. Il battesimo, chiaro, lei l'ha vissuto pienamente. Si può dire quello che dice San Paolo, è stata consepolta con Cristo. È stata unita con Lui. Non ha potuto formalizzare, rendere visibile troppo quello che avrebbe voluto dire, fare. È vissuto un po' nel nascondimento. Ma sentite com'è la sua vita adesso. Lei sta parlando, è un urlo di vita, è un grido di vita. È un grido. Lei è nella vita. Come acquista senso adesso, immagino, per i figli, no? Come acquista senso adesso tutti i momenti passati con lei. Mancava questo tassello che era il più importante, perché sennò potevamo anche pensare, ma la vita è troppo dura, la vita, perché certe persone soffrono così tanto, no? Chi non l'ha pensato? Ma capite che alla luce di questo momento acquista senso tutto, ed è uno spettacolo la sua vita. Ed è uno spettacolo, un capolavoro di Dio. Ed è un'eredità per noi. Perché anche noi viviamo non semplicemente ciechi, con gli occhi bassi, a guardare solo queste quattro cose, le miserie della nostra vita spesso, ma alziamo gli occhi verso il cielo. E questo spirito che abbiamo invocato all'inizio è una caparra, ci rende franchi, cioè ci fa capire che noi stiamo andando verso la pienezza della vita. Stiamo andando verso la pienezza della vita, non è il contrario. Anche se a volte siamo balbuzienti, non riusciamo a dirlo questo qui, abbiamo paura, c'è un pudore strano a parlare della vita eterna. Abbiamo pudore, non sappiamo più parlarne, ma pensate un po' che dialogo continuo di Angela con Dio. Aveva perso tutto umanamente, no? Quasi tutto. Ma aveva Dio con sé, l'eredità di Dio, era consepolta con Lui per risorgere con Lui. Che mistero la vita di questa figlia, e che mistero la vita di tutti noi. Allora oggi celebriamo questa messa con fede, con fiducia. Mi viene voglia proprio di dire grazie al Signore, grazie anche per la famiglia. Grazie per quello che ha fatto nella vita, grazie per l'aiuto che ha dato alla cooperativa, al desiderio di lavorare per gli ultimi, la sua sensibilità verso gli ultimi. Grazie anche per la sua fede, grazie perché il Signore gli ha fatto conoscere lo Spirito Santo, e credo che lo Spirito Santo lei l'abbia vissuto proprio come quel gemito, perché gli ha dato la grazia, la capacità di gridare dentro. E l'ha preparata a gridare dentro quando non poteva gridare più fuori. Lei è stata una carismatica veramente, dentro, ha pregato dentro, fino alla fine. Ringraziamo Dio per questo e offriamo questa Eucaristia per lei. Ma siamo sicuri che il Signore già l'ha presa sulle sue spalle, le spalle del buon pastore. E adesso lei è davanti a noi e per noi è luce.